Nella giornata di venerdì scorso circa 1 milione di ragazzi hanno sfilato per le strade delle città di tutta Italia, si calcola che siano decine di milioni se non centinaia in tutto il mondo che hanno aderito alla manifestazione Fridays for Future, che sarà diciamo un tormentone, sarà un momento ricorrente di mobilitazione delle giovani generazioni sull'onda della protesta lanciata da Greta Thunberg. Di questo tema ha parlato in un articolo molto interessante che è uscito ieri sul Sole 24 Ore un giovane docente dell'Ateneo Cagliaritano di economia sociale che abbiamo al telefono, Vittorio Pelligra, buongiorno.
Ciao Sergio.
Allora, le parole di Greta è perché i ragazzi imparano più tra di loro che dagli adulti. La cultura digitale, dice il tuo pezzo, separa come mai prima gli adulti dai giovani, il che contribuisce alle incomprensioni tra genitori e figli sui temi ambientali. Ci sintetizzi un po' questo tuo ragionamento?
Sì, il ragionamento parte dalla constatazione di un atteggiamento per molti versi incomprensibile nei confronti della mobilitazione di questi ragazzi da parte degli adulti, da parte dei genitori, in qualche modo, appunto, opinionisti, giornalisti.
Anche dei media, mi viene da dire. Sì,
sì, appunto, opinionisti, giornalisti, anche qualche intellettuale, diciamo, generalmente illuminato, se l'è presa con questi ragazzi. Allora, questo atteggiamento è, per me è stato, diciamo, primo impatto abbastanza incomprensibile, per cui ho cercato di rifletterci un po' sopra e di capire quelle che possono essere le ragioni che spingono appunto i genitori a prendersela coi figli. Allora, questo qua ci sono varie, diciamo,
o a non capirli, diciamo, o a semplificare
sì,
anche le ragioni della loro protesta, trattarli un po'
di più, però di più, perché appunto, a parte gli attacchi personali anche scomposti, direi, nei confronti di Greta, ma c'è stata una in questo caso, come non ricordo sia capitato in altri casi, appunto, una critica piuttosto feroce contro questi ragazzi, insomma. E tra le ragioni che stanno alla base, secondo me, naturalmente un articolo è un editoriale, quindi è sempre soggettivo, che stanno alla base di questo atteggiamento, c'è un misto di, come scrivo, di senso di colpa, di autoassoluzione, ma anche di inadeguatezza a comprendere le ragioni, le motivazioni di questi ragazzi. E non è il solito conflitto intergenerazionale, diciamo, c'è qualcosa di più. Il contesto che disegno è questo, è quello nel quale la nostra società chiaramente sta invecchiando sempre di più, quindi il baricentro del potere politico si sta spostando verso le generazioni più anziane, diciamo, l'elettore mediano è sempre più vecchio. Questo significa che
siamo un paese che se deve investire su quota 100 piuttosto che sull'università o sulla ricerca, no?
assolutamente,
è come noi tutto il resto del mondo, insomma.
Le piattaforme politiche hanno al centro provvedimenti che sono diciamo che vanno incontro a interessi
già garantiti
di persone sempre più anziane. Questo certo. Questa è matematica, diciamo così. Quindi la reazione di questi ragazzi è mossa da una parte da questa constatazione che diciamo era attesa, insomma, questa reazione era attesa. Mi ricordo,
questo senso di tradimento, mi verrebbe da dire quasi.
Come,
no? Questo senso di tradimento, sentirsi
sì,
traditi.
Sì, è almeno 10 anni che si parla di conflitto intergenerazionale, no?
Sì.
Allora, questa è forse la prima avvisaglia globale di questo fatto. Però c'è di più, c'è anche una diversità di linguaggio. Cioè, io penso che in questo senso la dimensione, la narrazione, gli strumenti digitali abbiano ampliato
questa frattura.
una frattura, esatto, sì. La frattura generazionale, che è, diciamo, che è fisiologica sempre, no? Il passaggio da una generazione all'altra, ma
non
in questo
solo
caso,
come distanza di anni, ma proprio come linguaggio, come dicevi tu, come modo
come
di comunicare,
come distanza di linguaggio, come categorie attraverso, sì, le quali leggere il mondo, come anche forme di mobilitazione, insomma, appunto questo movimento nasce in qualche modo per sua natura nei social, è mediatico in origine, quindi non solo come mezzo di diffusione, ma è, direi, ontologicamente digitale, e questo ha spiazzato un pochino gli adulti,
sì,
che faticano a cogliere quello che sta succedendo.
Ecco, l'opinione degli adulti, dei media, si divide tra i cinici, quelli che vedono dietro chissà quale manipolazione,
sì,
mediatica, o quelli che cercano di rilevare le apparenti contraddizioni. È chiaro che i ragazzi che oggi chiedono, diciamo, di un uso intelligente delle risorse, delle energie, sono gli stessi che sono cresciuti col telefonino e con il computer in mano, accompagnati a scuola col SUV dal papà, come giustamente fai notare tu nel tuo articolo. Quindi sono,
sì,
contraddizioni di cui sono figlie, che però noi abbiamo creato, in qualche modo li abbiamo scaricato addosso. E poi ci sono quelli invece che vedono, cercano di vedere in questa mobilitazione mondiale una sorta di nuovo 68, anche se in modi diversi. A me, devo dire, per esempio, ha fatto un po' paura il tentativo del sistema di come dire, istituzionalizzare questa protesta. Per esempio,
sì,
la concessione del giorno libero a scuola a me fa molta paura, da ex,
sì,
68ino, mi viene da dire che le proteste devono essere un po' fuori dal sistema, non devono essere mangiate dal sistema. Tu che sensazioni hai avuto?
Sì, io ho avuto esattamente la stessa sensazione, cioè ci sono gli estremi, ci sono gli ipercritici, i cinici, appunto, che imputano a questi ragazzi la colpa di essere incoerenti, nel senso che, appunto,
la colpa di essere ragazzi anche,
sì, si muovono, vanno a scuola invece di andare a piedi o prendere i mezzi pubblici, intasano il traffico con il SUV, pretendono di avere l'aria condizionata, le lavagne smart, sono trendy, consumano un sacco di beni materiali, e questo è, però questo non possiamo imputarglielo noi come colpa, perché siamo,
certo,
noi genitori che li abbiamo instradati, abituati a un modello di consumo del genere. E questo è il senso di colpa a cui facevo riferimento prima,
certo,
perché spesso noi, appunto, gli abbiamo dato il cellulare 10 anni perché noi genitori potessimo stare tranquilli in ogni momento e renderli intracciabili. Gli abbiamo messo in mano l'iPad alla stessa età perché
così stavano buoni mentre noi eravamo con gli amici.
Esatto. Allora, quindi questa è la reazione cinica, che è più incoerente dell'incoerenza che vuole andare a condannare. Dall'altra c'è la reazione opposta, che è, come dire, un facile entusiasmo.
Anche un eccesso di entusiasmo.
Questi ragazzi salveranno il mondo, questo movimento è la riscossa globale e così via. Quindi basta la mobilitazione per risolvere i problemi. Anche questo chiaramente è una reazione assolutamente ingenua. Per quanto riguarda il supporto istituzionale, io penso che questo sia un, almeno in Italia, sia un caso abbastanza piccolo e isolato, nel senso che il ministro dell'istruzione Fioramonti è un convinto
assertore di questa battaglia, diciamo.
Sì, diciamo, anche un economista, ma è un economista un po' particolare, è un economista della felicità, diciamo così, e quindi è contro la misurazione della ricchezza in termini di PIL e così via. Quindi ha sentito molta affinità da questo punto di vista. È appena arrivato, questo supporto si è trasformato in una legittimazione istituzionale. Adesso vediamo come continuerà, perché poi, appunto, dalle parole bisogna passare ai fatti, e questo è il problema grosso di questo movimento.
Ecco, allora, in attesa di affrontare con te questo aspetto, facciamo un piccolo break musicale e poi torniamo per capire in che modo, quali possono essere gli sviluppi di questa grande onda di protesta che investe in questo momento il nostro paese e tutto il mondo. A tra poco. Siamo ancora in linea con Vittorio Pelligra, economista, autore di un bellissimo pezzo che vi invito a leggere sul Sole 24 Ore, che è uscito ieri in edicola, che affronta insomma il divario generazionale, non soltanto culturale ma direi proprio di linguaggio, tra i nostri figli e la generazione insomma dei padri. È un divario che si è diciamo manifestato in tutta la sua drammaticità in occasione anche di questa protesta globale lanciata da Greta Thunberg. Tu, oltre a essere un economista, oltre a essere un intellettuale, un editorialista, sei anche un insegnante, perché insegni all'università, quindi con i ragazzi diciamo ci lavori tutti i giorni. E che sensazione hai? Quale può essere secondo te lo sviluppo di questo movimento globale che si è creato attorno all'emergenza climatica e ambientale?
Guarda, ti dico onestamente l'esperienza che faccio ogni anno quando inizio quei corsi, tra l'altro inizio...
Sì, oggi inizio... è proprio la giornata di inizio dei corsi, esatto, facciamo gli auguri a tutti gli studenti che iniziano oggi la loro avventura all'università.
Inizio proprio oggi, incontrerò nuovi studenti che porterò avanti per qualche mese. L'impressione è sempre questa, che c'è un... che sono un disastro. Poi li conosco... andiamo avanti, ci conosciamo anzi, andiamo avanti e dico ma guarda quante energie belle, quante intelligenze, quanta vitalità hanno questi ragazzi, sono sempre meglio di quanto noi di come noi li disegniamo.
Sì, la prima, il primo approccio può essere spiazzante,
sì,
e in realtà
sì. Questo è un classico meccanismo generazionale, sono diversi, noi li leggiamo con le nostre categorie che sono vecchie in qualche modo,
certo.
Perché io sono stato giovane 20 anni fa e loro sono giovani oggi, quindi questa è l'esperienza. Per questo bisogna essere sempre molto aperti, non paternalisti, non ancorati a schemi vecchi, e questa è la riflessione che io cerco di proporre nel mio articolo. L'approccio, un approccio equilibrato, appunto, a metà strada, una terza via, come dico, tra il cinico, la cinica condanna di questi ragazzi e invece l'adesione entusiastica, un po' ingenua, questa terza via è quella che io chiamo un approccio generativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi ragazzi rappresentano e hanno in loro enormi potenzialità, grandi energie. Cosa noi dobbiamo fare? Dobbiamo coltivare, ne dobbiamo avere cura, così come i genitori hanno cura dei figli dopo averli messi al mondo, ma poi lasciarli andare, ma dopo aver avuto cura. No, allora, perché? Perché questi ragazzi saranno poi i consumatori di domani. Allora, la chiave è proprio questa. Dove sta la mia speranza? È chiaro che il movimento sarà temporaneo, tra qualche mese, forse qualche anno si spegnerà, ma la coscienza che la partecipazione a questo movimento appunto avrà formato in questi giovani si tramuterà, speriamo, se noi ne avremo cura, se noi li incoraggeremo, si trasformerà in atti, in gesti d'acquisto, in stili di vita in qualche modo, che tutti speriamo più sostenibili. Ecco dove sta la mia
l'auspicio,
per cui per
la
quanto
speranza.
Incoerenti oggi, per quanto confusi, per quanto diciamo superficiali, un giorno loro saranno appunto gli investitori, i risparmiatori e i consumatori del domani, che avranno con le loro scelte un impatto molto forte sulla sostenibilità del nostro stile di vita.
Ecco, a proposito di approccio generativo ai temi del sociale, io ricordo un libro che tu citi nel tuo articolo, Generativi di tutto il mondo, unitevi, Manifesto per la società dei liberi, Feltrinelli 2014, di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, che è un'utile lettura per comprendere meglio questo e altri fenomeni che ci circondano e soprattutto il rapporto con le generazioni dei nostri figli. Io ringrazio Vittorio Pelligra, lo lascio ai suoi studenti, e oggi all'inizio del nuovo anno accademico, e io tornerei in studio con la musica e le notizie di Radio X. Grazie mille.
Grazie a te.